La tentazione che prende il nostro discorso cristiano in questi tempi è quella di tenere nascoste le nostre cose, no? Cioè, siccome le nostre cose, molte delle nostre cose cristiane, le più preziose, le più profonde, sono indicibili, cioè quando le diciamo gli altri si meravigliano o ci prendono in giro addirittura, oppure noi ci troviamo imbarazzati proprio mentre le diciamo, e allora si preferisce tacere, no? Questa mi pare che sia una tentazione. Noi dobbiamo proprio in questa situazione provare a dirle, perché provando a dirle, prima roba può darsi che magari ascoltino e capiscono molto più di quello che noi crediamo. E poi soprattutto le difficoltà che escono soltanto se le diciamo, soltanto se proviamo. Dopo magari dobbiamo capire che bisogna cambiare la maniera di dirle quelle cose lì. Cioè noi abbiamo lì qualcosa di così prezioso che mi pare un po' sciocco dire non le dico perché non vengono capite, no? O non le dico perché mentre le dico sto male io. No, prova a dirle, dopo se stai male ci lavorerai, proverai a trovare la maniera che quando le dici non stai male. Di questo tipo sono le cose di questa festa, mi pare, no? Cominciando dalle beatitudini che, se le diciamo in chiesa così, tutti in silenzio, tutti così, si sopportano. Ma se si dovessero dire sul serio a qualcuno, sono imbarazzanti. Cioè danno delle sensazioni strane, tutti dicono ma che belle le beatitudini, quello lì è l'ideale, ma nessuno si riferisce alle beatitudini per i valori della sua vita. Cioè le beatitudini in realtà vanno contro le nostre evidenze. In queste figure di vita, in questi tratti, no? Il regno di Dio ha un'altra logica delle cose nostre, ha proprio un'altra logica. C'è un mondo di Dio che è nascosto nel mondo dell'uomo. E se tu lo guardi seriamente, il tuo mondo si ribalta. E d'altra parte, l'altra dimensione che è fuori dalla nostra ascoltabilità è che questo mondo di Dio nascosto nel mondo dell'uomo è un mondo che in qualche maniera rimanda a un altro mondo. È il mondo futuro. Sta nascendo nella nostra storia un altro mondo, perché al di là di tutte le acrobazie esegetiche, no, di spiegare le beatitudini, no, sullo stile di vita di Gesù, il nostro stile, che è vero, ma mi pare indiscutibile che le beatitudini parlino del mondo futuro. E quando noi diciamo sta roba qui, beati quelli che piangono, beati i miti, beati i misericordiosi, beati quelli che cercano la verità, la giustizia, la pace. E ci dicono subito, queste storielline qui le avete tenute in piedi per i poveri sfortunati della vita, no? Queste sono un oppio del popolo, l'abbiamo sentito. Da tanto tempo, ma tutti i tempi moderni hanno accompagnato questo sospetto verso il discorso cristiano, che fosse una proiezione per i deboli, una consolazione per i falliti della vita, hai capito? Però almeno su questo mi sentirei di difendere la cosa, eh? Sarà che siccome non sono tanto bravo qua giù, proietto nell'aldilà, sarà. Però non dirmi che le beatitudini sono robe che addormentano la vita. Questo no, questo proprio no. Le beatitudini che invitano alla dolcezza, alla pratica della giustizia, alla misericordia, non sono un anestetico della vita. Al contrario del sonno, della passività, della furbizia, del calcolo, della vigliaccheria che noi siamo abituati invece a organizzare tra noi, no? Perché per praticare la giustizia, la dolcezza, la misericordia bisogna combattere. È per forti sta roba qui. Bisogna vincere tanti conformismi e soprattutto lottare contro noi stessi. Bisogna arrivare a un po' di libertà, appunto. Ma noi per liberarci dalla carne e dal mondo, dice Paolo, no? Cioè per liberarci dal nostro ripiegamento, dal nostro egoismo, c'è da lottare. E per liberarci dal conformismo di quello che ci gira in giro, c'è da avere forza, appunto. Al contrario, mi sembra, sono proprio le controbeatitudini che addormentano l'umanità che c'è in noi. Che cosa di più facile della violenza, della furbizia, dell'ingiustizia, della gelosia, della vendetta? A queste robe qui non c'è da fare molta fatica, Basta lasciarsi andare un momentino, vengono molto facili queste robe qui, E allora su questo mi pare che sia indiscutibile che le beatitudini indicano una bella maniera di vivere, una buona maniera di realizzare la nostra umanità. Però è vero che non ci promettono, in ricompensa a queste nostre scelte per il Vangelo, certo non ci promettono 100 anni di vita, la salute assicurata, la fortuna, il benessere, e neanche l'avvento di un'umanità realizzata, e neanche una società senza problemi. Il Vangelo non risolve niente di queste cose. Si parla esplicitamente di cieli nuovi e terra nuova. Si parla esplicitamente, queste sono tutte robe, io ve le dico, intanto le orecchie mi girano un po', capito? Sento la difficoltà a sentire queste robe qui, Ma parlano esplicitamente di cieli nuovi e di terra nuova, di un regno che non è di questo mondo. E quindi in qualche maniera credere a quella roba lì nascosta, al passare del Vangelo di Dio offerto in Gesù al mondo, diventare discepoli di Gesù, comporta necessariamente in qualche maniera aspettare un altro mondo. Noi stiamo aspettando un altro mondo, lo amiamo questo, ma questo è come nei dolori di un parto, noi lo vogliamo realizzato questo mondo, lo amiamo tanto, lo vogliamo trasformare, capito? Si riesce ancora oggi a parlare di un altro mondo. Io faccio una difficoltà boia, cioè quando mi rivolgo a qualcuno capisco che quella roba lì non va. Dopo anni e anni che faccio i funerali, per dirne una, non sono così stupido da non capire cosa gli altri stanno sentendo, pensando. Mi lasciano anche fare il predichino, nessuno dice no, non dire quelle robe lì, però la realtà è un'altra, no? E in questo altro mondo troviamo anche i santi, in questo caso quelli che sono passati da questa terra e vivono in Dio, detto molto volgarmente, senza troppa riflessione. C'è una vita al di fuori del tempo, c'è una dimensione verticale, al di là dell'orizzonte nel quale si svolgono le nostre vicende umane, e questa verticalità, siccome qui domina la morte, questa verticalità è necessariamente legata alla resurrezione, è ascensione, è esaltazione, come finisce la storia di Gesù con queste parole, no? È stato portato alla destra del Padre, è asceso al cielo, è risuscitato dai morti, è quella roba lì dove si va a finire. Noi siamo chiamati a vivere per sempre. Invece noi siamo tutti schiavi della morte, siamo schiavi della paura della morte. E quando la morte ha la parola ultima vuol dire che è il nostro Dio. Paolo diceva, voi avete fatto del ventre il vostro Dio, cioè fare del mangiare, il nostro Dio. Fare del nostro desiderio il nostro Dio, questo è mangiare la morte, che è il discorso di Genesi, appunto. Ma se mangi il tuo desiderio morirai, appunto, no? La morte non ha l'ultima parola, ci ha fatto sapere questo il Signore, no? Siamo chiamati a vivere per sempre e allora tutti i discorsi legati uno all'altro, ma siccome appunto sono assurdi tutto, è assurdo l'inizio, è assurdo tutto, no? Perché se è vero che siamo chiamati a vivere per sempre, a risuscitare dai morti, possiamo considerare vivi, presenti, tutti gli uomini che ci hanno preceduto. Parlare di santi è parlare di chi è vivo, perché quando noi diciamo santo, la santità cos'è? È ciò che appartiene in proprio a Dio, che non è degli uomini, è specifico di Dio, è proprio di Dio, è ciò che fa sì che Dio sia Dio, la santità. Ma noi sappiamo che ciò che è Dio, Dio lo comunica a noi, questo è il miracolo dell'amore, appunto, grazie al quale noi possiamo donare all'altro ciò che è nostro, ciò che è unico. La santità di Dio comunicata, questo amore unico di Dio per noi uomini, ci dà la vita e ci unisce tra noi. Grazie a Lui facciamo tutt'uno con i santi, con quelli che ci hanno preceduto, con quelli che seguiranno, con quelli che camminano accanto a noi. È la celebrazione di una grande vittoria. Altro che il cemento delle nostre robette. Cemento viene spaccato, capito? Siamo portati in una roba. Ogni santi è la celebrazione della vittoria di Dio sulle forze della morte e quindi la vittoria dell'uomo, perché i due sono inseparabili, il compimento del disegno di Dio e il compimento della vocazione dell'uomo. E questa vittoria, è quello che noi celebriamo, è già stata in qualche modo acquisita nell'iniziativa di Dio, nel giuramento che Egli ha fatto a favore dell'uomo. Giuramento che ha come sigillo la morte di Gesù, giuramento la cui potenza si è manifestata nella resurrezione di Gesù. Cioè la promessa di Dio di darci la vita, di darci una vita eterna, di unirci tutti i santi in Lui, ha come pegno Gesù, appunto. No? Altra questione. Che noi andiamo ai dibattiti dicendo chissà se è esistito, oh, lui era così, se lo leggiamo storicamente, la nostra proiezione, no? Ma perché questa promessa di Dio, giurata in Gesù, possa diventare nostra, possa passare attraverso noi, appunto? Bisogna che trovi delle persone disposte a convertirsi, a credere e a combattere la logica di questo mondo. Cioè la vittoria promessa e anticipata in Gesù e nei santi del cielo si deve iscrivere nelle nostre vite attuali, mediante la fede che vince il mondo. E cioè, Dio sta cercando uomini, e se non sono i cristiani, ditemi voi chi dovrebbero essere. Uomini che assumono la sapienza delle beatitudini, che contrasta la sapienza del mondo, contro le follie di una volontà di mangiare tutto, di possedere tutto, di imbrogliare tutti, di dominare tutti, di asservirli, di invidiarli, di eliminarli, appunto. Che questa è la bestia che c'è in noi. Uno spirito di pace, di misericordia, di mitezza, di giustizia, di dolcezza. La follia della croce, che è la sapienza di Dio. Uno dice, Dio mio, io ci starei anche, ma mi conosco troppo, mi tiro da parte. Prendi un altro, guarda. Perché appunto su questo cammino noi sperimentiamo le nostre paure, le nostre titubanze, le nostre furbizie, i ritorni all'indietro, i tradimenti. Ma la beatitudine è dichiarazione misericordiosa di Dio, è un regalo di Dio ai peccatori, i santi sono peccatori, tutti. E la Chiesa Santa, che contiene le cose sante, il Vangelo e l'Eucaristia, è peccatrice appunto, no? La festa, come si vede, è grande, molto grande. E noi siamo... L'orizzonte è immenso, ci mette in comunione con Dio e con la moltitudine, per voi e per la moltitudine. Ci mette in comunione con l'immensità, 144.000 per dire l'infinità, no? Di ogni razza e nazione, con tutti i figli di Dio sparsi nel mondo, con tutti gli uomini che vivono nello spirito delle beatitudini e accolgono il regno di Dio che fiorisce su questa terra, come un piccolo seme, no? Ed è anche una festa per la nostra Chiesa, per il nostro essere Chiesa, grazie al quale, attraverso questi umili esercizi della parola, del sacramento, cerchiamo di tener viva la Pasqua di Gesù. Confessiamo i nostri peccati. Ci troviamo per quello, no? Per proclamare la memoria che Dio ha giurato sta roba qui. Che Dio ha giurato all'uomo che lo farà santo. Riempirà di santi la sua casa, no? E intanto confessiamo i nostri peccati e cerchiamo di individuare nel mondo le vie del Vangelo, delle beatitudini, cioè cerchiamo di capire come si può fare in mezzo a questo mondo così, così animale, no? A scavare le strade dei figli di Dio, eh? Capite perché... Se vogliamo che in questo nostro mondo non si chiudano questi orizzonti cristiani, io non dico che possiamo dire queste cose e tutti dicono sì, sì, anzi, queste robe qui scandalizzeranno sempre, sono follia appunto, no? Però se noi vogliamo poter dichiarare questa follia senza vergognarci noi, senza sparire noi, senza non dirla come stiamo facendo appunto, se vogliamo che il regno che Gesù è venuto a rivelare e ha affidato a noi di continuare a annunciare, che questo annuncio possa affascinare anche gli amici del nostro tempo, c'è proprio tanto lavoro da fare e c'è una grande sfida da affrontare come cristiani. Fratelli carissimi, celebrando oggi il consolante mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia le nostre suppliche a colui che può esaudirci al di sopra di ogni nostro desiderio e di ogni nostro merito. Diciamo insieme: donaci la tua santità, Signore.
Vivere la santità è accogliere e testimoniare concretamente la fede in ogni momento della nostra vita e in ogni ambiente dove ciascuno di noi opera. Ti chiediamo, Signore, di starci vicino affinché sappiamo realizzare in pratica ciò che proclamiamo a parole. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
O Padre, vogliamo vivere questo giorno guardando le persone intorno a noi per riconoscere la santità di tanti piccoli gesti quotidiani, il perdono concesso senza condizioni, l'accoglienza di un bisognoso, la carezza data a un amico che soffre. Aiutaci Tu a compiere ogni giorno questi ed altri semplici gesti che ci avvicinano a Te. Per questo Ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
Ogni condizione evangelica che le beatitudini ci suggeriscono è in conflitto con le logiche di questo mondo e non comporta premi o riconoscimenti umani. Ti chiediamo, Padre, di essere più coraggiosi, più fedeli e più convinti che lì sta la strada dell'autentica realizzazione umana. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore.
Tu hai voluto e reso possibile, o Signore, che diventassimo tuoi figli, ma noi spesso non ci comportiamo come tali, perché non ti poniamo al centro della nostra vita. Fa che sappiamo amarti di più, seguirti di più e testimoniarti con convinzione e con gioia. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua santità, Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore.